Radio Emilia Romagna. I protagonisti di ieri.
Laura Betti, la musa e la memoria di Pasolini.
O signori, voi mi vedete sciacquare le bottiglie, disfare i letti, e mi date 3 spiccioli di mancia, e guardate i miei stracci, questo albergo stracciato come me, ma ignorate chi sono io davvero.
Nata a Casalecchio di Reno, un paese alle porte di Bologna, il 1 maggio 1927, Laura Trombetti è passata alla storia con lo pseudonimo di Laura Betti. Fu una grande attrice, indimenticabile nei film di Pasolini, di cui fu grande amica, ma anche con altri registi, come vedremo.
Una nave pirata al molo starà. M'hanno detto asciuga i bicchieri, ragazza, e mandato di mancia un sen, ed ho preso il soldino ed ho rifatto un letto in cui nessuno tranquillo stanotte dormirà, e chi sono io non lo si sa, e chi sono io non lo si sa.
A Bologna Laura Betti fondò nel 1980 il Fondo Pierpaolo Pasolini e il Centro Studi Archivio Pierpaolo Pasolini della Cineteca. Oggi, a 80 anni dalla nascita e 3 dalla morte avvenuta nel 2004, queste due istituzioni bolognesi hanno voluto ricordarla con un incontro ed alcune proiezioni al Cinema Lumière, compreso un video che raccoglie estratti di apparizioni televisive degli anni 70, una pungente intervista sul 68 ed una selezione di sequenze di alcuni dei circa 80 film da lei interpretati.
Mezzo a mucchio di sporche rovine, di macerie, ed ognuno chiederà il perché di questo strano caso, il perché di questo strano caso. Poi si udranno grida più vicine, ed ognuno chiederà perché mai non sparan qui. Verso l'alba mi vedranno uscire in strada, si dirà, ma quella dove va? Tutta bene, cannoni.
Laura Betti ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1958 come cantante jazz nel varietà di Walter Chiari, I Saltimbanchi. L'anno seguente è a Milano per recitare nello spettacolo Giro a vuoto, che ottiene un clamoroso successo, tanto da entrare nel cartellone della Biennale. All'inizio degli anni 60 passa al cinema e nel corso della sua lunga carriera cinematografica lavora con registi del calibro di Roberto Rossellini, Alessandro Blasetti, André Téchiné, Marco Bellocchio e Bernardo Bertolucci.
Si farà silenzio intorno a me e qualcuno chiederà chi dovrà morire. Ed allora mi udranno dire.
Nel 1963 incontra Pierpaolo Pasolini e con lui recita in La ricotta, cui seguiranno Che cosa sono le nuvole, 1966, La terra vista dalla luna, 1967, Teorema, 1968, con cui vince una Coppa Volpi come miglior attrice a Venezia, e di Racconti di Canterbury nel 1972.
Che io possa essere dannato. Se no, ti amo.
Autrice di numerosi libri, dal 1980 dirige il Fondo Pierpaolo Pasolini. Nel 2001 realizza il film documentario su Pasolini, intitolato Pierpaolo Pasolini e la ragione di un sogno, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta sicuramente del lavoro più completo mai realizzato sulla vita dello scrittore e definito dalla Betti un delirio sano. Il regista Mimmo Calopresti, l'ultimo a dirigere Laura nel 2002, nel ruolo di una suora in La felicità non costa niente, così la ricorda. Nonostante nell'ultimo anno avesse notevoli problemi fisici, non aveva perso quella sua grande voglia di vivere, di dire la sua in quel modo un po' folle. Si dedicava anima e corpo alla Fondazione Pasolini, girava in tutto il mondo per andare a parlare di Pierpaolo o ad accompagnare i suoi film per i festival. Sul set, assicura Calopresti, una volta superati i 1000 problemi per farla arrivare puntuale, per procurare le cose di cui aveva bisogno, entrava nella parte e da allora diventava tutto semplice. Le piaceva recitare e sapeva di essere molto brava e capace. Si vedeva che ne era orgogliosa.
Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduto. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'unito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo.
Torniamo al suo rapporto con Pasolini. L'incontro tra Laura e Pierpaolo avviene nel 1956 e coincide, per Pasolini, con la ripresa dell'attività drammaturgica dopo i tentativi giovanili. Il legame con Laura Betti è più di una felice adattabilità ai ruoli spesso difficili che Pasolini le ritaglia. Come lui, la Betti si muove su percorsi originali, in contesti diversi e provocatori. Ma è cantare il modo d'espressione più originale per la Betti. La Giaguara, che in quegli anni si impone sulla scena come la cantante degli scrittori, è per Pasolini la chiave per un approccio a un teatro in grado di tener vivo un fermento che la produzione ufficiale non riesce neanche ad esprimere. Nello spettacolo Giro a vuoto del 1960, la Betti interpreta canzoni con testi, tra gli altri, di Calvino, Bassani, Soldati, Flaiano, Moravia e dello stesso Pasolini. La Betti è testimone e partecipe della metamorfosi del linguaggio pasoliniano dalla parola scritta alla parola orale. Italie Magique, il dramma umoristico sulla crisi delle ideologie, verrà scritto per lei. E molti sono i progetti non realizzati che testimoniano il sodalizio tra i due. Al teatro seguirà, appunto, il cinema. Nei Racconti di Canterbury, la Betti è la donna di Bath che sintetizza con la sua volgarità tutto lo sparlare moraleggiante dei personaggi di Chaucer. Ne La Ricotta interpreta uno dei due poli entro cui tutto il film si svolge, ma questa volta non è il personaggio proletario, ma l'altrettanto inconsapevole diva del cinema. Ed è ancora la Betti, la buffa Desdemona in Cosa sono le nuvole. Frequente è poi l'uso della sua voce, che già aveva tratto Pasolini ai tempi di Giro a vuoto. È suo il doppiaggio della signora Vaccari in Salò e di Madame Klotz in Porcile. Questa fittissima collaborazione, che può risolversi anche in piccoli cammei, da turista in la Terra vista dalla Luna, dimostrano senz'altro un debito reciproco di lucidità e capacità d'espressione. Il sodalizio artistico tra Laura Betti e Pierpaolo Pasolini, che ha raggiunto forse il momento più alto in Teorema, film tra i più discussi di Pasolini, è il sodalizio di due anime in rivolta. E la memoria che l'attrice ha continuato tenacemente a tener viva con numerose iniziative ci offre un altro spunto per ammirare un artista che continua a rappresentare quella amara consapevolezza della realtà che la morte di Pasolini ha lasciato troppo spesso in ombra.